Eminenze reverendissime, eccellenze, cari confratelli sacerdoti, care sorelle, cari amici. Qualche anno fa ho avuto occasione di partecipare in una città italiana all'inaugurazione di due vetrate raffiguranti i patroni d'Europa, Cirillo e Metodio. E in questa occasione veniva spontanea una domanda: che cos'è una vetrata? È una meravigliosa opera d'arte che permette alla luce solare di illuminare l'interno di un edificio. Questa potrebbe essere la prima e immediata risposta. La luce, passando attraverso la vetrata, fa vivere i colori, illumina l'ambiente e allo stesso tempo lo trasforma. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. La luce del Signore illumina tutto il mondo, cantiamo nella liturgia dei presantificati che la Chiesa bizantina celebra nei giorni di Quaresima. Cristo stesso illumina la sua Chiesa. Le vetrate con le figure dei santi permettono che la luce illumini, inondi la Chiesa. È la luce stessa che dona la vita alle figure. E sono le figure, con i loro colori e le loro forme, che ci permettono di vedere la luce, altrimenti invisibile, che filtrano il sole, i cui raggi sono altrimenti troppo forti per i nostri occhi. Guardando le vetrate, vediamo le figure e la luce, senza separare le une dall'altra. Così potremo percepire anche la vita dei santi nella storia della Chiesa. Attraverso le loro vite e il loro esempio percepiamo la luce di Cristo. Ed è il Cristo stesso che illumina la Chiesa con la sua luce. Ma lo fa attraverso l'esempio della vita dei santi, testimoni e portatori di luce. Ecco, questo mio ricordo e annessa considerazione mi viene in mente anche oggi quando ci riuniamo in questa venerata basilica per commemorare i nostri santi patroni Cirillo e Metodio. L'odierna celebrazione della festa, nell'anno in cui ricordiamo i 1150 anni dal loro arrivo a Roma, però ci porta anche ad altre considerazioni. Da più di 11 secoli i popoli slavi guardano la luce di Cristo anche attraverso le figure illuminate ed illuminanti dei loro patroni celesti. Il loro culto fa parte di una tradizione spirituale, culturale e nazionale di questi popoli ed in questa basilica è stato ravvivato con il ritrovamento delle reliquie di San Cirillo, riportate qui più di un mezzo secolo fa. È un testimone di questo traslazio e ancora qui tra noi. Da diversi decenni poi viene regolarmente celebrata la loro festa dai rappresentanti delle nazioni slave con la partecipazione dei collegi sacerdotali presenti a Roma. Il primo Papa slavo, San Giovanni Paolo II, 37 anni fa, ha proclamato i Santi Cirillo e Metodio copatroni d'Europa accanto a San Benedetto, padre del monachesimo occidentale, decidendo di collocare questi luminosi esempi di santità e di scienza in un centro di attenzione più ampio che quello limitato alle nazioni slave. Anzi, voleva proprio che questi santi fratelli fossero conosciuti e riconosciuti nella loro dimensione europea, nella viva percezione dell'universalità della Chiesa Cattolica. Con gli ultimi strascichi della Guerra Fredda, che per decenni aveva diviso l'Europa con la cosiddetta cortina di ferro, all'aurora del terzo millennio Giovanni Paolo II presentava questi santi come il modello dell'inculturazione del Vangelo, come archetipi dell'allargamento degli orizzonti spirituali, etnico-culturali e politici del nostro continente. Però, se dovessimo fare un bilancio critico circa il raggiungimento di questi obiettivi, dobbiamo tuttavia onestamente ammettere che c'è ancora molta strada da percorrere. Le ragioni sono molteplici. Da una parte, forse si tratta del disinteresse o addirittura di una certa incapacità storica dell'Europa occidentale, nelle sue componenti latina e germanica, di allargare i suoi orizzonti mentali verso l'Oriente, accogliendo, accettando il mondo slavo nella sua complessità, nella sua variegata conformazione etnica, linguistica, culturale, rituale, religiosa, come un partner di pari livello e di pari dignità. Questa difficoltà esisteva già 11 secoli fa, ai tempi della Grande Moravia, e influenzava il processo di formazione delle nazioni slave sia nei Balcani che nell'Europa centrale ed orientale. Ed è un fenomeno che si è ripresentato più volte lungo la storia, anche recente, del continente europeo. È vero, sulle sponde del Mediterraneo o dell'Atlantico, fra le cime delle Ardenne o delle Alpi, forse non è sempre ben chiaro che anche le terre fra il Mar Nero e il Mar Bianco, le lande fra i Carpazi e gli Urali, fanno parte egualmente dell'Europa e che le capitali delle nazioni che si ergono sulle rive di grandi fiumi, Danubio, Vistola, Dnepr, Moldava, Volga, sono parimenti capitali europee come quelle poste sul Tevere, la Senna, i Panigi, la Sprea. L'atteggiamento sopra delineato può anche essere ravvisato all'interno del contesto ecclesiale. Mi riferisco al fatto che al di fuori dei paesi slavi ancora persiste l'identificazione fra il concetto di Chiesa cattolica e la Chiesa latina. È vero che nella Curia romana abbiamo esattamente da 100 anni una congregazione speciale per le chiese orientali e molteplici testi del Magistero, specialmente dopo il Concilio Vaticano II, parlano della necessità di avere una sensibilità speciale verso le chiese orientali cattoliche. Tuttavia, bisogna ammettere che un certo appiattimento concettuale che identifica la latinità e la cattolicità ancora persiste in molti cuori e molte teste. E forse ci vorrà ancora molto tempo prima di giungere ad un equilibrio nella comprensione e nell'azione. E poi alla dimensione politica ed ecclesiale, infine, si aggiunge un terzo elemento che, utilizzando un paradosso, chiamiamo concorrenza fra i santi. Infatti, se adesso uscissimo fuori da questa chiesa e per la strada chiedessimo ai passanti che festa è oggi, probabilmente molti, i più giovani specialmente, e tra loro quelli felicemente innamorati, ci risponderebbero che oggi è il giorno di San Valentino. Non credo che questa loro conoscenza fosse risultato di una devozione particolare verso questo vescovo e martire del III secolo, quanto piuttosto un risultato di una strategia pubblicitaria interessata ai risvolti commerciali della giornata, più che al suo contenuto spirituale. Ecco alcune delle ragioni per cui la festa dei patroni d'Europa, anche qui, a Roma, nel cuore spirituale del continente, non suscita l'attenzione che, a mio modesto parere, meriterebbe. Però non siamo qui per piangerci addosso o giudicare gli altri, bensì ad assumere un atteggiamento proposito e costruttivo. Proviamo piuttosto a ricordare perché questi santi, Cirillo e Metodio, meriterebbero davvero una attenzione maggiore sia nel seno della Chiesa che della società europea. Fra i vari motivi ne ricordiamo almeno alcuni. I santi Cirillo e Metodio sono uomini che dimostrano l'unità e la cooperazione possibile tra la fede, la cultura e la scienza. Entrambi i fratelli, futuri apostoli degli slavi, sono infatti uomini di cultura. Cirillo viene soprannominato filosofo. La vera scienza per lui è la filosofia, definita come conoscenza delle cose divine e umane, nella misura in cui l'uomo può avvicinarsi a Dio. Se il mondo laico di oggi pretende che ci sia un insormontabile abisso fra la fede e la religione da una parte e la scienza d'altra, che esiste allora un conflitto fra fides ed ratio, San Cirillo invece vede la scienza come la realizzazione del progetto di Dio su di noi. I fratelli di Salonico sono eredi della cultura della Grecia antica, portata avanti da Bisanzio, e neanche un sostenitore più accanito del laicismo può negare l'importanza di questa eredità per l'intera cultura europea e per quella universale. Sembra però paradossale che si voglia negare l'importanza del veicolo che ha trasportato questa cultura e l'ha depositata nella culla della nascente Europa moderna, come la conosciamo oggi. Un secondo aspetto riguarda una delle questioni che vengono oggi perentoriamente poste all'Europa: la sua capacità, o forse dovremmo piuttosto dire purtroppo incapacità, culturale, politica e spirituale, di rispondere all'attuale espansione dell'Islam, con le molteplici sfide che esso porta con sé. L'impero bizantino, di cui Cirillo e Metodio erano cittadini, era ben allenato ad affrontare la stessa problematica, logorandosi nel conflitto durato i secoli ed uscendo alla fine sconfitto, sparendo dalla carta politica e culturale del mondo. Sappiamo che San Cirillo, durante le sue missioni in Oriente, nelle dispute con i cosiddetti saraceni, non entrava tanto in questioni politiche, ma portava la discussione in campo teologico e morale, dimostrando la superiorità dottrinale e morale della legge di Cristo, insieme alla superiorità della conseguente percezione della dignità umana che il cristianesimo offre. Nelle controversie poi con gli ebrei, Cirillo indica la continuità fra l'Antico e il Nuovo Testamento, asserendo che la prerogativa di appartenere al popolo eletto non può essere limitata al fattore etnico o razziale, ma Dio, nel suo amore verso gli uomini, manifestatosi in Cristo, accoglie tutti, a prescindere dalla loro provenienza. Oggi parliamo spesso di un pericolo dello scontro culturale su base religiosa e perciò della necessità del dialogo. Certo, però l'Europa, che deliberatamente vuole staccarsi dalle sue radici cristiane, difficilmente troverà una piattaforma del dialogo con l'Islam. Il secolarismo laicista ed il materialismo liberale non possiedono sufficienti strumenti di comunicazione con questo fenomeno storico, religioso, culturale, e le loro proposte rischiano di cadere nel vuoto. Va riconosciuto in pari tempo che i maldestri tentativi di esportare sulle ali dei droni e dei cacciabombardieri la democrazia di tipo euroatlantico, nonostante la superiorità tecnica e militare, nel raggiungimento dei loro obiettivi falliscono. Proprio come è fallita la proposta marxista internazionalista presentata al mondo islamico quasi mezzo secolo fa, quando veniva proclamata dalle torrette dei carri armati sovietici. Un particolare accento meriterebbe la dimensione ecumenica della vita, dell'opera e del messaggio dei santi Cirillo e Metodio. Figli della Chiesa di Costantinopoli, uniti nella vita, nella missione e anche nella glorificazione con la Chiesa di Roma, questi santi sono ugualmente considerati gli esempi di vita e di apostolato sia dai cattolici sia dagli ortodossi, e godono una grande stima anche presso le comunità ecclesiali nate dalla Riforma, in quanto propagatori della parola di Dio, della traduzione della Bibbia in lingua volgare. Nel senso più profondo della parola, sono santi che rivelano la cattolicità della Chiesa, che non guarda agli interessi particolari, ma all'attiva corresponsabilità e alla generosa collaborazione di tutti per bene comune. La missione di Cirillo e Metodio si svolge in un contesto delicatissimo e conflittuale della seconda metà del IX secolo. I missionari mandati dal Bisanzio vengono considerati intrusi nel loro territorio canonico dai missionari germanici. Roma e Costantinopoli si trovano al momento sull'orlo dello scisma fossiano, Sono da poco apparsi sulla scena i bulgari, gli slavi dell'Europa centrale che cercano il loro posto fra gli imperi circostanti. L'invasione arabo-musulmana preme in Occidente sulla Spagna e in Oriente sgretola gli avamposti di quel baluardo della cristianità che è l'impero di Costantinopoli. E in questo contesto i nostri fratelli svolgono la loro missione con apertura e trasparenza evangelica, rimanendo fuori dai connotati immediatamente definibili con una precisa scelta politica e rifiutando di essere strumenti dei potenti in questo mondo. I principi slavi chiedevano per il loro paese un vescovo e un maestro che potesse preparare buone leggi. La dimensione legislativa del lavoro dei Santi Cirillo e Metodio viene per oggi poco conosciuta e valorizzata. L'opus legislativo si divide fra la legislazione canonica e quella civile. Ispiratisi alle raccolte dei leggi esistenti all'epoca a Bisanzio, forniscono alla nascente Chiesa e alle sue strutture pubbliche il primo assetto giuridico. Il sintagma di Metodio presenta una abbreviazione oculata delle precedenti collezioni canoniche. La legge giudiziaria per il popolo, Sacrum sub iudem, è invece il primo codice di diritto penale e familiare. La legge però non va solo proclamata, ma anche applicata. E nell'esortazione ai giudici, San Metodio, abbiamo un esempio della continua saggia istanza del pastore verso tutti i fedeli, di rispettare entrambe le leggi, cioè la legge di Dio e la legge positiva umana, che non deve essere mai in contrasto con le norme fondamentali della prima legge, quella di Dio. Ecco, l'Europa e l'intero mondo occidentale, specialmente nelle tematiche al confine fra la morale e la legge, cerca fonti solide su cui basare la necessaria legislazione. Oggi più che mai questa esortazione di San Metodio ai giudici ci è vicina. Non può esistere una legge giusta se quella si separa, prescinde o addirittura si contrappone alla legge di Dio, sia quella scritta nel cuore degli uomini, sia quella rivelata. La cultura giuridica europea si erge faro dell'umanità nella misura in cui fa trapelare la luce del Vangelo. Ogni volta che l'umanità ha voluto ergersi dei fari propri che emanavano la falsa luce delle ideologie e dei vari ismi, specialmente quelli che hanno costellato il cammino dell'umanità nel XX secolo, la barca dell'umanità veniva spinta sugli scogli e il naufragio era inevitabile. Il tradizionale libro della cultura giuridica greca, Pedalion, Korn Chaiatriga, cioè libro del navigatore, del timoniere, nelle sue collezioni canoniche, riassume e armonizza le leggi necessarie per un buon ordine sociale ed ecclesiastico. Ai legislatori di oggi, specialmente a coloro che devono intraprendere l'opera legislativa a livello europeo, auguriamo che riescano a farlo per intercessione dei Santi Cirillo e Metodio, primi legislatori di popoli slavi. Prepareranno così leggi illuminate interiormente dall'unica luce vera, dalla legge di Dio. All'inizio abbiamo parlato delle vetrate che permettono di far passare e di vedere la luce. Però nelle vetrate la luce passa in entrambe le direzioni. La luce illumina interno della chiesa. Di notte, quando il mondo è immerso nel buio, dall'interno della chiesa illuminata la luce filtra attraverso le vetrate anche di fuori. Così anche le persone che stanno fuori della chiesa, attraverso le figure illuminate della vetrata, possono captare la luce che emana la casa di Dio. Ed è proprio per questo che possiamo considerare le figure degli apostoli Cirillo e Metodio come la luce di ispirazione e di orientamento. Lo sono stati nei secoli del Alto Medioevo, che che purtroppo ci siamo abituati a chiamare come i secoli bui, come anche ai nostri giorni, dove possiamo scorgere nel cielo del nostro continente molte ombre e nuvole scure. Possa il Signore concedere a ciascuno di noi e alle chiese e ai popoli da cui proveniamo, quanto affermava San Clemente di San Cirillo filosofo, del quale era discepolo. La luce di Dio, uno nelle tre persone, come la luce del sole, ci ha illuminato nella bellezza e pietà del nostro beato padre Cirillo, un nuovo apostolo e maestro di tutte le nazioni. Benedico perciò il tuo volto illuminato dallo Spirito Santo, dalla luce del quale è stato illuminato anche il mio volto con la conoscenza di Dio ed è stata sradicata la menzogna di politeismo. Benedico i tuoi occhi raggianti di luce dorata, attraverso la quale è stata tolta la nostra cecità irrazionale ed è stata accesa la luce della conoscenza di Dio. E così sia.